طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا حتى نرجعها.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو.
قالوا القانون دولي.
Buongiorno Palestina. 129esima trasmissione su Radio Wombat. Sabato prossimo sarà il 27 gennaio, il giorno della memoria. Il fatto di attualizzare tale giornata e fare in modo che il termine mai più non sia un mantra vuoto di significato, ma possa essere riferito a contrastare orrori che di nuovo vengono commessi, ha suscitato le ire di chi tali orrori si accanisce a giustificarli. È accaduto a Bagnarripoli, dove la sezione Ampi e Assopace Palestina avevano organizzato un'iniziativa nel giorno del ricordo, in cui si sottotitolava che mentre 80 anni fa i nazisti sterminavano ebrei, rom, omosessuali, disabili e politici, oggi assistiamo al nuovo orrore del genocidio del popolo palestinese da parte dello Stato di Israele. Apriti cielo! Il console onorario Marco Carrai è insorto a protezione dell'unica cosiddetta democrazia del Medio Oriente, quella, per intendersi, che non solo sta sterminando i palestinesi, ma i cui ministri dichiarano pubblicamente l'intenzione di continuare a farlo. L'iniziativa comunque è confermata. Ad Assopace Palestina si sono aggiunti Amicizia Italo-Palestinese, la Casa per i Diritti dei Popoli e il CPA. L'iniziativa si svolgerà sempre sabato 27 presso il Centro Popolare Autogestito alle ore 16.30. Riguardo al genocidio in atto a Gaza a seguito delle dichiarazioni sottoposte dal team legale sudafricano alla Corte Internazionale di Giustizia, risulta che il modello di condotta di Israele ha dimostrato di violare la Convenzione sul genocidio da quando ha lanciato la guerra su larga scala a Gaza. La striscia di terra di 365 km quadrati occupati dal 1967. La Convenzione sul genocidio, stipulata dai membri delle Nazioni Unite dopo la Seconda Guerra Mondiale, era dedicata a salvare l'umanità. E tutti i paesi che l'hanno sottoscritta sono obbligati non solo a desistere da atti di genocidio, ma anche a prevenirli. Un commento sulle giornate di udienza alla Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA e sulle tesi difensive israeliane è stato espresso da parte del giurista l'avvocato Ugo Giannangeli. L'avvocato ha seguito personalmente gli eventi che ascolterete nel corso della trasmissione. La mobilitazione per il cessate il fuoco intanto non demorde e sabato 13 a Firenze la manifestazione del personale sanitario, a cui si è aggiunta quella di Firenze per la Palestina, ha avuto un significativo successo. Ce ne parla la dottoressa Bahia del gruppo di coordinamento dell'iniziativa. Della manifestazione di sabato a Firenze in piazza Santissima Annunziata ascolterete anche l'intervento della psicologa Sabrina Russo, che lavora in Palestina da 15 anni. Tutto questo dopo la consueta rassegna stampa a cura di Angela e un breve stacco musicale.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Iniziamo questa rassegna stampa col segnalare il link del testo integrale della denuncia per genocidio tradotto dal team di Avvocati Liberi pubblicato da Press Kit, dove potete appunto trovare il documento di 84 pagine che il Sudafrica ha prodotto per avviare il procedimento contro Israele per violazione della Convenzione sul genocidio di fronte alla Corte Corte di Giustizia internazionale, al cui interno potete trovare poi tutti i link di riferimento dei rapporti delle Nazioni Unite a sostegno della messa in accusa dello Stato di Israele. Nell'articolo La causa per genocidio, pubblicato da Invicta Palestina, l'autore Chris Hedges si focalizza su ciò che comporterebbe una sentenza per genocidio da parte della Corte di Giustizia internazionale nei confronti di Israele, e cioè sul fatto che priverebbe Israele di quell'arma di impunità che deriva dall'idea che gli ebrei sono vittime eterne e che per questo si debba giustificare qualsiasi brutalità dello Stato di Israele nei confronti dei palestinesi. Sappiamo bene che potrebbero comunque volerci anni per arrivare ad una sentenza della Corte, ma il Sudafrica chiede misure provvisorie che impongono ad Israele un cessate il fuoco permanente. Il problema di fondo poi è capire se una eventuale sentenza possa essere operativa. E qui entrano in gioco gli Stati Uniti, poiché l'attuazione della sentenza della Corte di Giustizia internazionale dipende dal Consiglio di sicurezza, il che, dato il potere di veto degli Stati Uniti, rende discutibile qualsiasi sentenza della Corte. Nell'articolo pubblicato su Piccole Note dal titolo Levi, se a Gaza non è genocidio, che cos'è? Vengono riportati alcuni passaggi di un articolo del noto editorialista di Haaretz, Gideon Levi. L'autore sottolinea le deboli argomentazioni che i legali israeliani hanno esposto presso la Corte di Giustizia internazionale, tra cui l'accusa lanciata al Sudafrica di essere il braccio legale di Hamas, accusa che permette agli esperti di comunicazione di Tel Aviv di coprire i crimini che stanno commettendo a Gaza, indicando in Hamas addirittura il responsabile della situazione. Levi sostiene che una simile difesa da parte di Israele di fronte alla Corte rappresenti un insulto all'intelligenza dei suoi giudici. Inoltre Levi si sofferma poi sulle dichiarazioni dell'avvocato Malcolm Shaw, che ha affermato che le azioni di Israele sono proporzionate e prendono di mira solo le forze armate, affermazione che non trova riscontri nella realtà, visto che il livello di distruzione e devastazione a Gaza è il frutto di una potenza esplosiva che è il doppio di quella di Hiroshima. Come sapete, in seguito alla denuncia presentata alla Corte internazionale, altri paesi hanno deciso di sostenere il Sudafrica nel procedimento intentato. Tra questi, diversi paesi dell'America Latina, come il Venezuela, la Bolivia, il Nicaragua, Cuba, il Brasile, e anche importanti paesi asiatici, come la Malesia e l'Indonesia. In tutto sono una trentina. I paesi occidentali si sono guardati bene dall'affiancare il Sudafrica in questa storica azione, mantenendo un silenzio complice. La Germania fa eccezione, in negativo però. Nell'articolo pubblicato su Palestine Chronicle, dal titolo La Germania valuta l'invio di munizioni per carri armati in Israele, viene riportata una nota apparsa sulla rivista Der Spiegel in merito alla approvazione di una fornitura di munizioni di precisione per carri armati destinati ad Israele. Hamas ha fatto sapere di condannare fermamente questa operazione, poiché trasforma la Germania in un partner diretto con responsabilità politiche e morali per i crimini commessi a Gaza. Tra l'altro, la Germania a tutt'oggi è l'unico paese che si è offerto di intervenire a favore di Israele nella causa intentata dal Sudafrica presso la Corte di Giustizia dell'AIA. scelta che è stata fermamente condannata dalla Namibia, affermando che la Germania non può sentirsi legittimata moralmente a sostenere il genocidio dei palestinesi, considerando il suo passato coloniale che ha portato al genocidio dei popoli indigeni Herero e Nama in Namibia tra il 1904 e il 1908. Rimanendo sempre nell'ambito della giustizia internazionale, vi segnalo l'articolo pubblicato sempre su Palestine Chronicle dal titolo Il Messico si unisce al Cile nella denuncia contro Israele alla Corte Penale Internazionale, nel quale si dà ampio spazio alla dichiarazione della denuncia avviata dal Cile dinanzi alla Corte Penale dell'Aia affinché indaghi su possibili crimini commessi nei territori palestinesi occupati. Il Messico, nel sostenere la denuncia presentata dal Cile, ha dichiarato di essersi basato su numerosi rapporti dell'ONU che descrivono in dettaglio diversi episodi che potrebbero costituire crimini in riferimento alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale. Ma veniamo ad un interessante articolo pubblicato dall'Antidiplomatico dal titolo Madre soldato IDF, l'esercito israeliano ha gasato mio figlio come ad Auschwitz, firmato da Max Blumenthal e Wyatt Reed di Grayson, due giornalisti che hanno smontato in queste ultime settimane parte della narrazione israeliana sulle azioni commesse dal loro esercito a partire dal 7 ottobre. Ed anche stavolta si tratta di una vicenda che non ha trovato diffusione nella stampa occidentale e riguarda le dichiarazioni della madre di Ron Sherman, un giovane soldato israeliano rimasto ucciso a Gaza. La donna accusa i vertici militari di Israele di aver ucciso suo figlio, prigioniero di Hamas, usando gas per stanare i guerriglieri palestinesi nei tunnel usati per la prigionia. La morte di suo figlio, ha denunciato la donna, è stata causata da un bombardamento di gas velenoso. La donna, tra l'altro, aveva fatto installare a sue spese una lapide sulla tomba del figlio con la scritta: Il sergente Ron Sherman è stato rapito, abbandonato e sacrificato a Gaza dal governo israeliano. Lapide che poi è stata sequestrata dall'esercito israeliano. I due giornalisti, alla luce di quanto ipotizzato da alcuni analisti, ritengono che in virtù della direttiva Hannibal, il governo israeliano renda sacrificabili gli ostaggi israeliani in mano ad Hamas, in modo da portare avanti la distruzione di Gaza. Concludiamo la rassegna stampa con l'articolo del manifesto dal titolo Vicenza oro sporca di sangue, scontri agli stand israeliani, che riporta i fatti accaduti sabato scorso a Vicenza, in occasione della Fiera dei Diamanti che si tiene due volte l'anno a Vicenza, erano state convocate due manifestazioni al mattino e al pomeriggio per protestare contro la presenza del padiglione israeliano. Protesta più che legittima, considerando il coinvolgimento di tale settore nell'industria bellica, come lo stesso Netanyahu aveva dichiarato qualche anno fa al Jerusalem Post, affermando che l'industria dei diamanti finanzia l'88% del budget che paga l'esercito, il Mossad e lo Shin Bet. La manifestazione del mattino ha scatenato nelle forze dell'ordine una reazione molto dura che ha provocato contusi e feriti tra i partecipanti al corteo. Nonostante ciò, vi è stata poi molta partecipazione al corteo pomeridiano, quasi 10.000 persone, dove si è nuovamente evidenziato la complicità della nostra classe politica al genocidio in atto dei palestinesi. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
Buongiorno Palestina su Radio Wombat. L'appello del Sudafrica presso la Corte internazionale di giustizia sta registrando una crescita di approvazioni, sia da parte dell'opinione pubblica che da parte di stati non succubi degli Stati Uniti. Ugo Giannangeli ne ha seguito i lavori. Ugo Giannangeli, avvocato penalista all'impegno della professione, ha sempre affiancato un impegno sociale e politico, prevalentemente sui temi del carcere, della pena, della repressione, delle lotte sociali e della solidarietà internazionale, in particolare a sostegno del popolo palestinese. Ha partecipato come osservatore internazionale ai processi contro Marwan Barghouti a Tel Aviv, a quello contro Ocalan ad Ankara, alle elezioni in Nicaragua nel 1989 e a quelle in Palestina nel 2006. Sui dettagli delle giornate di udienza della Corte internazionale dell'Aia e sulla difesa da parte di Israele all'accusa di genocidio, vi facciamo sentire ora il commento di Ugo Giannangeli.
Per quanto riguarda le udienze avanti la Corte internazionale di giustizia, devo dire che condivido l'importanza che si sta attribuendo a questa iniziativa giudiziaria, perché il risvolto politico è evidente a tutti. Questa mattina ho seguito l'udienza, era la prima volta che vedevo un'udienza avanti a una corte internazionale, ho visto sfilare ottimi avvocati naturalmente. E in particolare sono rimasto colpito dalla presenza di John Dugard, di 87 anni, con la sua toga rossa, che ha illustrato da par suo la parte di relazione a lui affidata. E ho notato però anche, molto importante, che è stato consentito anche di proiettare immagini, fotografie e filmati. E credo che queste immagini abbiano parlato più degli avvocati, abbiano colpito più degli avvocati, senza nulla togliere naturalmente alle capacità degli avvocati, ma erano immagini molto molto forti, quelle che conosciamo e che abbiamo visto girare sui social in questi giorni. Mi ha colpito in particolare la sfilata di avvocati di colore, di avvocati neri, perché ho pensato che quello che si sta realizzando all'Aia è veramente un po' una sorta di nemesi storica del Sudafrica post-apartheid. Voi sapete tutti che Israele non praticava il boicottaggio internazionale e trafficava anche in armi, commerciava e trafficava anche in armi con il regime dell'apartheid. Ora vedere questi sudafricani che parlano e denunciano i crimini di Israele, mi ha colpito veramente. Naturalmente sono molto curioso di vedere quello che succederà domani. È abbastanza prevedibile quella che sarà la linea difensiva di Israele. Insisteranno molto evidentemente su quanto accaduto il 7 ottobre. Per inciso, ho anche una qualche curiosità in specifico su un aspetto, quello relativo alle violenze sessuali che sarebbero state perpetrate, Io sto cercando di seguire tutto quello che giunge da quei territori, non ho ancora visto nulla che possa provare questa gravissima accusa. E in Italia sappiamo che sono state recentemente raccolte migliaia e migliaia di firme su iniziativa di una regista ebrea, la Shammah, e io però non ho visto prove. Direi che domani è l'occasione giusta per esibirle perché sicuramente farebbero sensazione, vedremo. Si è parlato di un femminicidio di massa, vedremo. E comunque, tutto quello che è avvenuto il 7 ottobre non credo che sia sufficiente a giustificare la rappresaglia di Israele. Si deve parlare di rappresaglie, non di reazione, perché è stata, a detta di tutti, chiaramente sproporzionata, ben superiore alla percentuale, delle rappresaglie naziste. E la Corte Internazionale di Giustizia, in realtà, su questo tema, quello della proporzione della reazione, si è già pronunciata in quel suo parere consultivo del 2004. Era relativo al muro, in realtà poi la Corte si è allargata anche su altre tematiche, come ad esempio la colonizzazione, e per quanto riguarda il muro ha detto che la costruzione del muro era comunque sproporzionata rispetto agli attentati, stiamo parlando dell'epoca della seconda intifada, che venivano realizzati dai palestinesi, perché comunque il muro veniva a colpire tutta la popolazione. Sappiamo anche che serve a rubare ulteriormente terra palestinese e così via, ma soprattutto colpiva tutta la popolazione. Quindi già allora si era dovuto un po' affrontare la distinzione tra la responsabilità dei combattenti e la responsabilità della popolazione. Si può anche ipotizzare che Israele voglia mettere in evidenza che adotta delle misure per ridurre quantomeno il numero, non escludere, ma quantomeno ridurre il numero delle vittime civili. E beh, su questo tema ho letto oggi un bell'articolo di Nicola Perugini sul Manifesto e lui, da par suo, denuncia che in realtà sono specchietti per le allodole. Gli israeliani danno indicazioni verso aree a loro detta sicure e poi sono le stesse aree che vengono bombardate, come è successo per la strada da nord a sud che era stata indicata come sicura. E invece sappiamo benissimo che la gente è stata mitragliata e massacrata mentre, esaudendo le richieste israeliane, si recava da nord a sud. Quindi sono veramente curioso e sentiremo che cosa avranno da dire. Penso di poter aggiungere anche che a me sembra, e non solo a me, mi sono confrontato con altre persone, anche giuristi, mi sembra che Israele sia in palese difficoltà. Non a caso ha scelto di difendersi diversamente da quanto ha fatto nel 2004, quando aveva bellamente ignorato l'iniziativa avanti alla Corte internazionale. Credo che Israele si proponga un obiettivo minimale, non fare adottare alcuna misura provvisoria, ottenuto questo risultato, puntare sui tempi lunghi per la decisione definitiva sulla sussistenza o meno del crimine di genocidio. Se le cose andassero così, sarebbe veramente già una parziale legittimazione da parte della Corte del genocidio in corso. Io mi auguro veramente che questo non avvenga. Peraltro, io penso anche che in caso di adozione di misure provvisorie da parte della Corte, Israele non le rispetterà. Stiamo parlando del cessate il fuoco che è stato espressamente richiesto dal Sudafrica e dell'ingresso massiccio di aiuti umanitari per la striscia, per gli abitanti della striscia. Ebbene, credo che se saranno disposte queste misure, Israele andrà come al solito avanti sulla sua strada, non rispetterà l'ordine, la richiesta. Tutta la storia di Israele è un continuo disprezzo del diritto internazionale e dei suoi organi giudiziari. Sappiamo che per Israele tutto ciò che contrasta il suo disegno è segno di antisemitismo, sono tutti terroristi. Ad ha dichiarato che è terrorista. L'ONU, il Consiglio dei diritti umani, l'UNRWA, tutti antisemiti e tutti terroristi. Sarà in ogni caso comunque un gravissimo danno di immagine per Israele. Mi sembra di constatare che c'è in corso un mutamento di opinione, un cambiamento di sentimento da parte della gente rispetto alla situazione medio orientale e spero che possa essere un'eventuale inottemperanza agli ordini della Corte Internazionale di Giustizia, possa essere una spinta verso misure contro Israele. Faccio riferimento al boicottaggio, faccio riferimento alle sanzioni. Cos'altro aggiungere? Dunque, questa Corte, la Corte internazionale, ha il vantaggio rispetto alla Corte penale internazionale, che ormai dovrebbe essere chiara a tutti, è tutt'altra cosa, ha il vantaggio di dover giudicare uno Stato, la responsabilità di uno Stato e non responsabilità individuali. Quindi Israele può frapporre minori intralci alle indagini. Storicamente Israele ha sempre frapposto enormi ostacoli all'attività di indagine sul suo operato, ha sempre impedito l'ingresso degli investigatori della Corte Penale Internazionale, ha impedito l'ingresso dei relatori dell'ONU da Goldstone, subito dopo Piombo Fuso alla nostra Francesca Albanese, ha impedito l'ingresso di giornalisti, tra l'altro molti dei giornalisti presenti a Gaza. Da ottobre in poi sono stati massacrati, ammazzati. E quindi penso che la Corte possa svolgere un lavoro più semplice, diciamo facilitato e più efficace. Altro aspetto di questo giudizio in corso, sono curioso di vedere quali stati sosterranno Israele. Sappiamo che dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia è possibile che l'azione promossa da un singolo Stato, in questo caso il Sudafrica, può essere affiancata, sostenuta, spalleggiata da altri Stati. Nel caso del Sudafrica sappiamo che hanno aderito all'iniziativa la Venezuela, il Pakistan, la Turchia, il Cile, la Bolivia e altri Stati. Vedremo un attimo per quanto riguarda Israele. Io ho cercato anche oggi di capire, di vedere se girava qualche notizia. Devo dire che non ne ho trovate. Vedremo un attimo domani o nei prossimi giorni. A proposito della Bolivia, volevo dire che è lo Stato che ha adottato la misura diplomatica più drastica, che è proprio l'interruzione, la rottura dei rapporti diplomatici. Che cosa aspettarsi dalla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in questa fase, quindi sulle misure provvisorie? Ma innanzitutto l'adozione naturalmente di misure provvisorie, in particolare l'ordine di cessare il fuoco, di interrompere l'azione criminale, i bombardamenti e tutto il resto, e poi l'apertura dei valichi per l'ingresso massiccio e non centellinato come attualmente è di generi di ogni tipo, perché manca tutto, come sappiamo, generi alimentari, medicine e quant'altro, carburante e quant'altro. Mi aspetto poi al termine possibilmente una condanna per genocidio, perché per quanto ho letto, per come mi sono potuto informare in specifico sul tema, mi sembra che ricorrano proprio tutti gli estremi di questo crimine, di questo reato. Sono andato anche a vedere un attimo il caso Srebrenica, scusate, e ho visto che sia la Corte Internazionale di Giustizia sia il Tribunale per la ex Jugoslavia hanno ritenuto sussistente in quel caso il reato, il crimine di genocidio, e stavamo parlando solamente, tra virgolette, naturalmente, di circa 8.000 uccisi. In realtà il numero non è mai stato chiarito, ma lasciamo stare, non è questo il momento delle discussioni, delle polemiche. Comunque, circa di 8.000 uccisi. Qui siamo ad oggi a circa 30.000 di uccisi palestinesi, per non contare quelli che sono ancora sotto le macerie e quelli che moriranno in seguito, negli anni successivi, nei mesi successivi, per malattie, infezioni e quant'altro. Potrei anche aggiungere un altro aspetto. Molte prove, ecco, sul discorso della relativa facilità di giudizio. Io vedo un giudizio sicuramente difficile da un punto di vista politico, meno difficile da un punto di vista giuridico. E allora dicevo un altro motivo di ottimismo. Le prove sono documentali. Le prove sono documentali. Già questa mattina sono state proiettate delle immagini, le fossi comuni con tutti i cadaveri a decine, a centinaia di palestinesi, i soldati israeliani che quasi in preda a droghe ballano assieme, inneggiando alla distruzione di Gaza e di tutti i suoi abitanti e quant'altro, un orrore senza fine. Allora vorrei ricordare che è punito non solo il genocidio, ma anche l'istigazione al genocidio. E allora questa è una prova documentale, perché tutti noi abbiamo letto le dichiarazioni del presidente Herzog, che dice in buona sostanza che a Gaza non ci sono civili, con ciò legittimando l'uccisione di qualsiasi persona. E infatti hanno ammazzato donne, vecchi, bambini e quant'altro, oltre ai combattenti. E poi abbiamo visto, perché era in un video, le dichiarazioni di Gallant, il ministro della difesa, che parla di assedio totale a Gaza e dice gli faremo mancare tutto, acqua, cibo, carburante, elettricità e quant'altro. Quindi sta condannando a morte un'intera popolazione. Questo già di per sé integra l'istigazione al genocidio. Sappiamo che il genocidio si realizza anche semplicemente rendendo invivibile un territorio, ed esattamente, tra l'altro, Gaza è stata dichiarata invivibile dall'Organizzazione Mondiale della Sanità già da alcuni anni. Un altro aspetto che facilita il compito della Corte Internazionale di Giustizia è tecnico, vedo di usare argomenti e termini non tecnici per far capire bene il concetto. Non si applica il principio di sussidiarietà, cioè la regola per cui la Corte Penale Internazionale può intervenire solo se lo Stato non agisce o rifiuta di agire nei confronti del presunto responsabile. Questo deriva naturalmente proprio dal fatto che dinanzi alla Corte, come ho appena detto, si giudica la condotta di uno Stato e non la condotta di singoli individui. Cosa faceva, cosa ha fatto nel suo passato Israele, ad esempio anche con Piombo Fuso, simula sostanzialmente dei processi farsa, a carico, dei propri soldati, dei comandanti militari. Li assolve, a questo punto dimostra alla comunità internazionale che il suo sistema giudiziario funziona, o così può far apparire, e a quel punto pensa di inibire l'intervento, l'azione dell'autorità giudiziaria internazionale. E tutta questa problematica non esiste dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia. Noi sappiamo in realtà che Israele non ha mai processato i propri criminali, oppure quando li ha processati con processi farsa e poi li assolve. Ricorderete forse all'epoca di Piombo Fuso c'era stato un evento irridente dinanzi alla strage di centinaia di persone e quant'altro. Ricordate bene, ricordate c'era Vittorio che ci riferiva quotidianamente quanto stava accadendo. Ebbene, a seguito di quella strage, era stato condannato un soldato per il furto e l'uso di una carta di credito, cioè siamo veramente alla irrisione. Adopera tranquillamente Israele la tortura per estorcere confessioni, questo è codificato dalla commissione Landau, ma soprattutto si difende con le menzogne, negando sempre il più possibile fino all'estremo. È stato detto da qualcuno, ho letto recentemente, che Israele ha istituzionalizzato la menzogna, e in effetti è così, cioè dalla prima famosa menzogna della terra senza popolo per un popolo senza terra, alle successive menzogne per tutti i suoi 75 anni di vita. Voglio riferire solamente un episodio, ricorderete tutti l'assassinio, l'omicidio a freddo della giornalista Shirin Abu Akleh, e ricorderete per quanti giorni è stato sostenuto che era stata ammazzata da fuoco palestinese, e solamente di fronte poi al rinvenimento di un proiettile israeliano si erano dovuti arrendere, quindi una menzogna continua. E non so, per concludere questa breve rassegna di considerazioni, ecco, su quello che sta succedendo dinanzi alla Corte, se mi permettete, mi permetto ogni tanto di sognare e allora vi comunico quello che è un sogno astrattamente possibile, visto che si parla anche di transfer, cioè di trasferimento della popolazione palestinese, si ipotizza il Congo e quant'altro, sappiamo che questo è un vecchio, antico obiettivo del sionismo sin dall'inizio, ben prima della nascita dello Stato di Israele, ecco allora il sogno potrebbe essere questo, che riesca la Corte Internazionale di Giustizia a emettere un ordine di applicazione di una risoluzione dell'ONU, la 194 del 48, quella che sin da allora, dal 48, anno di nascita dello Stato di Israele, ma anche anno della Convenzione contro il genocidio, una interessante coincidenza, ebbene che sin da allora ha ordinato il rimpatrio, il rientro, il diritto al ritorno dei profughi. E allora sarebbe bello se la Corte potesse dire, beh, benissimo, a questo punto c'è il problema di come ricollocare questi palestinesi, dato che sappiamo che la stragrande maggioranza della popolazione di Gaza è composta da profughi, quelli del 48 e quello del 67, bene, a questo punto potrebbero tornare a casa loro. E pensate che alcuni probabilmente provengono da quei villaggi lì vicinissimo alla rete abbattuta il 7 ottobre, su cui poi sono stati costruiti i kibbutz che sono stati assaliti il 7 ottobre. Mi ha fatto fare questo sogno l'immagine di un vecchio che quel 7 ottobre mattina ha superato la rete, si è inginocchiato e si è messo a piangere.
Riprendiamo ora il commento sulle giornate di udienza della Corte Internazionale di Giustizia ed ecco come l'avvocato Giannangeli ha commentato quanto sostenuto dall'avvocato di Israele presso questa Corte.
Ecco, scusate, leggo magari proprio un po' in modo disordinato i miei appunti. Vabbè, la prima cosa da dire che mi viene in mente è che hanno mostrato ben poco. Hanno proiettato le immagini del kibbutz di Be'eri dell'11 ottobre con tutte le distruzioni, ma ormai ha appurato che le distruzioni sono frutto dell'intervento delle forze armate israeliane, soprattutto le forze aeree, quindi non vedo cosa serva. Poi hanno mostrato le foto degli ostaggi e qualche immagine della cattura di qualche ostaggio, qualche volto tumefatto, ma niente di più, men che meno di aggressioni sessuali. Poi ho visto che è stata mostrata una dichiarazione di Netanyahu testuale, l'uccisione di ogni civile è una tragedia. Vabbè, mi prendo atto che se ne rende conto, ma ce ne sono state, mi sembra, l'ira di Dio. E quindi a livello di immagini, di iconografia, mi sembra veramente molto molto scarso. Poi alcune cose dette, vediamo qui, dice l'azione del Sudafrica li lascia indifesi e devono rappresentarsi ovviamente sempre come vittime. Poi dice che Hamas è responsabile delle sofferenze della popolazione. Poi dicono che sono inaffidabili i numeri di uccisi fatti da Hamas, i numeri quelli detti da Hamas. Poi chiedono di respingere la richiesta di misure provvisorie. Poi vediamo cos'altro. Ah, questo è interessante. La maggior parte delle dichiarazioni di alcuni ministri non rispecchiano la politica del governo. Quindi direi una difesa molto molto debole dinanzi ad alcune cazzate utilizzate non a caso ieri dal Sudafrica, hanno potuto semplicemente far dissociare il governo dalle dichiarazioni dei suoi stessi ministri. Poi hanno osato dire che le truppe stanno seguendo le regole delle convenzioni di guerra. Poi dice, ah, è così che non c'è genocidio, considerando gli sforzi umanitari di Israele, io non li ho visti, non so quali siano. E poi infine ho appuntato che la richiesta di sospendere l'azione è incredibile. Tutto qua, quindi direi proprio veramente di una grande debolezza e vedremo un attimino come sarà il proseguio. Ciao.
Mio fratello che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci trovi. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
La giornata dei sanitari per Gaza ha avuto partecipazione e consenso su vasta scala. I camici bianchi sono sfilati e sono apparsi su foto e su social e media in 6 città d'Italia. Ecco cosa ci ha detto su queste manifestazioni Bahia, che fa parte del comitato organizzatore dell'iniziativa. Buonasera, buongiorno Palestina, siamo qui con Bahia.
Buongiorno a tutti, grazie.
E sanitaria che ha partecipato alla manifestazione di oggi, 13, sabato 13.
Non solo abbiamo partecipato, ma abbiamo partecipato insieme a molti altri, anzi è stata tra le organizzatrici di questa iniziativa. Ecco, per quanto riguarda questa iniziativa, che mi pare andata benissimo, che cosa ci puoi dire sulla sua organizzazione? Hai trovato delle difficoltà iniziali oppure hai trovato subito dei consensi e delle volontà a parteciparci?
Allora, la rete Sanitari per Gaza in realtà è nata poco più di 2 settimane fa tramite un incontro online che doveva essere di sensibilizzazione. Ci siamo ritrovati un'ondata di adesioni impressionante da parte di tanti sanitari di tutta Italia, prevalentemente del nord e del centro. Le figure principalmente coinvolte sono state quelle mediche, seguite da quelle infermieristiche e poi fisioterapisti e logopedisti. Abbiamo un po' meno personale tecnico e farmacisti, ma molti anche i psicologi. Non c'è una grande differenza fra ospedalieri e privati, l'età prevalentemente rappresentata è tra i 35 e i 65, seguita dai pensionati e poi molti di meno i giovani, che sono essenzialmente studenti, quindi è anche un po' comprensibile. La rete si è creata, come dicevo, a livello nazionale, coinvolgendo tante città come Genova, Torino, Napoli, Brescia, Savona e Roma, dove oggi anche loro hanno manifestato, hanno fatto dei presidi specifici per sanitari all'interno di altri cortei o separatamente. E la rete non si ferma alle frontiere italiane, ma è entrata a far parte di una rete globale di un gruppo che si chiama Health Workers for Palestine, che è nato a Londra e che oggi praticamente è presente in tutti i 5 continenti nel mondo. E tutti questi sanitari del mondo oggi hanno fatto un presidio o una manifestazione, chi era in pochi ha fatto qualcosa di piccolo, chi era in tanti ha fatto qualcosa di grande, ma oggi, essendo il 100° giorno dell'inizio di questa tragedia, il giorno doveva essere segnato e i sanitari hanno ritenuto importante richiamare la nostra deontologia professionale, la nostra etica che ci obbliga a difendere la dignità umana, difendere la dignità della nostra professione e scandalizzarci per l'insulto alla vita e la sofferenza degli altri, come l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto in tanti nel mondo.
Riguardo alla manifestazione di oggi qui a Firenze, come l'hai trovata? Superiore alle aspettative, inferiore?
Per me era superiore alle aspettative. Uno, perché era la prima lanciata, diciamo, specificatamente per i sanitari, e poi perché non ci conosciamo di persona. Tanti di noi hanno contribuito, hanno detto che sarebbero venuti, alcuni sono venuti anche da altri posti della Toscana, qualcuno è venuto dal Casentino, qualcuno è venuto dalla Versilia, ed erano persone che realmente non ci conosciamo, quindi è stato veramente gradevole sapere che le persone sono venute, che sono venute a presentarsi a noi per ringraziarci di questa iniziativa. In realtà siamo noi che li ringraziamo, perché facendo rete in questa maniera ci permette di essere più, forse più sentiti, ma sicuramente di sentirci parte di una serie di persone che non accettano più il mondo per come sta andando, non accettano più il silenzio delle istituzioni, perché le nostre istituzioni sanitarie non hanno condannato quello che sta succedendo, quelli dell'ordine dei medici, l'ordine degli infermieri, dei psicologi non hanno preso nessuna posizione riguardo a questo genocidio, e ovviamente nemmeno le istituzioni politiche. Però ecco, vedere tutta questa solidarietà spontanea, questa indignazione, è stato se non altro confortante in questo senso.
La manifestazione di oggi si è svolta come in due fasi, cioè vi siete radunati voi sanitari a Piazza Santissima Annunziata, e a un certo punto è arrivato la sorpresa. Che cosa è successo?
Firenze per la Palestina.
Sì, allora il corteo di Firenze per la Palestina era atteso, lo sapevamo che ci avrebbero raggiunto e li ringraziamo di cuore di aver confluito, no, per questa iniziativa insieme. È stato impressionante perché noi sanitari eravamo sulle scale di fronte all'ospedale, appunto abbiamo scelto l'ospedale degli innocenti in ricordo al massacro degli innocenti che stiamo vivendo oggi a Gaza, e dall'alto di questa scalinata vedevamo arrivare un fiume umano che ha riempito la piazza nel giro di pochi minuti, ed è stato veramente fantastico vederli arrivare.
Ecco, ti dirò che il cosiddetto corteo era stato annunciato come una semplice passeggiata in centro di un 25, 30, 40 persone. Ci siamo trovati invece sorpresi noi della partecipazione che anche in questo corteo si è avuto, molto, molto, molto maggiore di quello che si prevedeva.
Voglio sperare che il fatto che ci sia attualmente un'accusa formale di genocidio contro lo Stato e l'esercito israeliano abbia aumentato la coscienza di chi non lo fosse ancora e spinto le persone, dato diciamo, il diritto alle persone di scandalizzarsi per chi ancora non fosse stato informato, perché purtroppo i media non stanno mostrando la realtà di quello che sta accadendo. Quindi è vero anche che questo 100° giorno è coinciso con un evento importante all'AIA che ha visto in un qualche maniera ridata la dignità alla popolazione palestinese, perché per 4 ore il mondo è stato costretto ad ascoltare quello che stava accadendo alla popolazione palestinese ed è stato un momento importante a mio avviso, obbligare tutti ad ascoltarli, compresi gli avvocati israeliani che negano l'evidenza. E probabilmente questa informazione, anche se è arrivata poco, che è stato dato l'accento più alla seconda giornata che alla prima dai media mainstream, come sappiamo, probabilmente ha aiutato un po' a aumentare la partecipazione di questi due eventi congiunti di oggi.
Ecco, una sintesi di quanto è avvenuto in Italia in questa giornata verrà fatta e vi consulterete per ulteriori mosse, ulteriori iniziative?
La rete di sanitari è connessa in tutta Italia, tant'è che abbiamo utilizzato spesso le stesse locandine, cambiando soltanto il nome della città. Abbiamo letto tutti lo stesso discorso che proveniva da reti internazionali, quindi è stato abbastanza fatto, diciamo, per dare un allineamento delle manifestazioni dei presidi dei sanitari. Faremo un video riassuntivo di quelle che sono state le città che hanno partecipato, dicevo sono almeno 6, ma vedremo cosa ci arriva come materiale per poter fare questo riassunto. Alcuni sanitari avevano chiesto di fare una manifestazione nazionale, qualcuno vorrebbe farla addirittura in una città europea insieme agli altri, quindi iniziative prossime ce ne saranno, anche se speriamo tutti che possa tutto finire e che si passi alla fase di aiuti umanitari, perché la maggior parte dei sanitari vorrebbero andare là, vorrebbero mandare materiale, vorrebbero fare i sanitari, ma non per protestare, per fare i sanitari veramente.
Salvare.
Grazie, grazie Bahia, speriamo di riparlare presto in una situazione migliorata rispetto ad oggi.
Grazie.
La manifestazione dei medici e dei sanitari a Firenze si è svolta in Piazza Santissima Annunziata e per una scelta precisa e condivisa da tutti proprio davanti all'ospedale degli Innocenti. Qui, dove è confluito anche il corteo di Firenze per la Palestina, si sono succeduti vari interventi di medici e sanitari. Sono stati mostrati molti video sulla situazione a Gaza, in particolare riguardo ai bambini, le prime vittime di questo genocidio. Ribadita dal coro della piazza l'opportunità di allontanare il console di Israele, Marco Carrai, dalla presidenza della Fondazione Mayer. Tra i tanti vi proponiamo l'intervento della psicologa dottoressa Sabrina Russo, che vive in Palestina da 17 anni.
Buonasera a tutte e a tutti i colleghi del settore sanitario che sono presenti stasera e hanno promosso questa iniziativa. Quello che sta succedendo a Gaza e in generale nella Palestina occupata è un danno per tutta l'umanità, qualcosa che non credevamo possibile accadere sotto i nostri occhi. E gli occhi del mondo intero è stato lasciato accadere. Mentre ci chiedevano di condannare la resistenza palestinese e proclamavano il diritto alla difesa di Israele. Ora non siamo più in pochi a sapere che la legge internazionale riconosce il diritto del popolo palestinese a resistere all'occupazione militare israeliana, e che Israele non ha il diritto di difesa. Abbiamo creduto e sperato che il mondo non avrebbe lasciato succedere il bombardamento degli ospedali. Abbiamo guardato i nostri colleghi, medici e infermieri, lavorare in condizioni impossibili. Li abbiamo visti implorare per il cessato il fuoco, senza perdere la loro dignità e continuando esausti la loro missione. Più di 200 personale medico ha perso la vita. Più di 1000 hanno visto i loro cari morire senza ricevere le cure necessarie tra le loro mani. Hanno operato e amputato senza anestesia. Non hanno avuto neanche il tempo di piangere i loro lutti. Abbiamo visto in tempo reale il bombardamento delle scuole dell'UNRWA, dove migliaia di persone hanno cercato rifugio e credevamo che non si potesse fare. E ci siamo ripetuti: è impossibile, non può accadere. Da 75 anni abbiamo visto l'esercito israeliano sparare sulle ambulanze, arrestare e uccidere paramedici e giornalisti. 80 il numero di giornalisti uccisi a Gaza negli ultimi 3 mesi di guerra, più di 300 negli ultimi 10 anni, uccisi mentre svolgevano una missione importantissima: portare la verità sui nostri schermi e nelle nostre vite. Siamo arrivati a questa triste conclusione. Nessuna decisione di chi detiene il potere di imporre la fine di questo genocidio sarà presa. Le stesse istituzioni internazionali, create per non far accadere questa crisi di umanità, hanno dato il lascio a passare al genocidio della popolazione di Gaza. Quella stessa comunità internazionale a cui piace parlare di pace ha deciso con cognizione di causa di ignorare 75 anni di storia in cui il popolo palestinese è costantemente vittima di espropriazione di territori, violenza coloniale di ogni genere, disumanizzazione, punizioni collettive, detenzione e tortura. Sono psicologa e psicoterapeuta e vivo in Palestina da 17 anni. Mi sento spesso chiedere del trauma, del suo impatto e soprattutto di come si guarisce. Bene, tutti gli interventi occidentali sul trauma dipendono dallo stabilire un posto sicuro, qualcosa che è impossibile anche solo immaginare in Palestina e ancora di più a Gaza. La peggiore conseguenza di un evento traumatico è il sentimento di impotenza, la paralisi che crea il terrore. Perché è questo quello di cui stiamo parlando. Questo è il terrorismo. È l'unico modo per uscire dall'impotenza è l'azione. Ogni atto di resistenza, in ogni sua forma, è un modo sano di gestione del trauma, un passo necessario per la guarigione. È il diritto di rifiutare l'oppressione e lottare per la giustizia. La liberazione della mente, quindi, va di pari passo con la liberazione dal colonialismo dell'occupante. E se la resistenza palestinese è il rimedio al trauma collettivo del popolo palestinese, allora la solidarietà internazionale convalida l'umanità dei palestinesi e alimenta la loro aspirazione ad essere agenti e attori del cambiamento e la creazione di un movimento globale per la giustizia. E per questo motivo abbiamo visto manifestazioni in tutto il mondo, milioni di persone che si riconoscono nella causa palestinese, perché stare dalla parte della Palestina significa stare dalla parte dell'umanità. Grazie.
Per la consueta rassegna musicale, nel corso della trasmissione di oggi avete ascoltato Nasir Shamma in Madinati al-Narjas, La città dei narcisi, Himel Mahluthi in Holm, Un sogno, Ivan Fossati in Mio fratello che guardi il mondo. A seguire avete ascoltato voci dalle manifestazioni in Spagna e per finire il coro dei ragazzi dell'Istituto Nazionale Edward Said di Gaza che cantano Mautini, la nostra casa. Prima di concludere questa trasmissione vi informiamo che potrete trovare l'elenco delle prossime iniziative per la Palestina qui a Firenze e in Toscana sul nostro blog su Radio Wombat. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 7 febbraio sempre su Radio Wombat, sempre alle 17:30. Inshallah.
صفقة جان صفقة جان صفقة جان جان.